Cartoline.
Le città tra le righe.
Un cordiale saluto agli amici in ascolto da Alessandra Pugliese. Proseguendo il nostro viaggio tra le città del mondo, oggi faremo una sosta a Los Angeles, la megalopoli californiana in cui non si passeggia, ma si va sempre da qualche parte. Capitale del cinema e dei colossi dell'architettura contemporanea, delle spiagge dorate lungo il Pacifico e delle autostrade interminabili, da sempre Los Angeles anticipa il futuro, traducendo nei sogni e le speranze. A Los Angeles ci recheremo insieme a Sua Santità Giovanni Paolo II, che l'ha visitata nel 1987. Sfogliando le pagine di libri ci faranno da guida Andrea De Carlo, Raymond Chandler e Nathaniel West. Poi ascolteremo un articolo tratto dai viaggi di Repubblica e una canzone di Frank Sinatra. A questo punto non ci resta che partire. Seguiteci dunque e buon viaggio! Los Angeles fu tappa del quarto viaggio negli Stati Uniti d'America compiuto dal Santo Padre nel 1987. Nella cattedrale di Santa Bibiana, il 15 settembre di quell'anno, Sua Santità Giovanni Paolo II mise in guardia i fedeli dalle sfide del male, sempre in agguato in una città così ricca di contrasti, consegnando loro la speranza in Gesù. Vi proponiamo un brano di quel discorso.
Dear people of this great archdiocese of Los Angeles,
caro popolo di questa grande arcidiocesi di Los Angeles, con i suoi problemi, le sue grandi sfide e le sue immense possibilità per il bene. Il nome di Gesù è la vostra vita e la vostra salvezza. È il vostro orgoglio e la vostra gioia. È l'orgoglio e la gioia delle vostre famiglie e delle vostre parrocchie. In questo nome voi trovate la forza per la vostra debolezza e l'energia per la vostra vita cristiana di ogni giorno. Nella vostra lotta contro il male e il demonio e nel vostro sforzo per la santità, il nome di Gesù è la fonte della vostra speranza, perché nel nome di Gesù voi siete invincibili. Continua quindi, caro popolo cattolico di Los Angeles, ad invocare questo santo nome di Gesù nella gioia e nel dolore. Continua ad insegnare questo nome ai tuoi figli, così che essi possano poi continuare a farlo con i propri figli, fino a quando il Signore Gesù verrà nella gloria a giudicare la vita e la morte.
In glory to judge the living and the dead.
I colori sono accesi, la natura è lussureggiante, la luce è accecante anche quando è filtrata da una fascia caliginosa di smog. La città è immersa e attraversata da un reticolo di autostrade, le freeways, che dall'alto somigliano al sistema arterioso del corpo umano, costantemente intasate da milioni di automobili. Avanzano senza tregua in ogni direzione e producono un rombo costante, un rumore di fondo quasi minaccioso. È questo il primo segno di riconoscimento di Los Angeles, la città del futuro, megalopoli del XXI secolo marcata da violenti contrasti, dalla ricchezza assoluta e dalla miseria più nera, dove convivono in modo a volte difficile le più disparate etnie, tanto che sono state censite ben 200 lingue diverse, mecca del cinema e autentico ponte tra i paesi orientali, il Giappone, la Corea e l'Occidente. È la Bisanzio dei nostri giorni, che può essere incendiata dagli scontri razziali, cancellata in una manciata di secondi da un terremoto causato dalla faglia di San Andreas o dalle tempeste provocate da El Niño. Eppure nessuno crede troppo alle catastrofiche previsioni degli esperti e nel giro di un paio di decenni Los Angeles è letteralmente esplosa. Gli abitanti sono 13 milioni, le auto immatricolate 15 milioni. Gli 85 quartieri, vere e proprie città indipendenti, occupano una superficie che più o meno è pari al Trentino Alto Adige. È inutile cercare a Los Angeles quello che non c'è o che si trova in abbondanza altrove, e che è nell'immaginario di ogni europeo: il centro storico, la chiesetta, il palazzetto gotico. Los Angeles è una città artificiale che ha cominciato a svilupparsi perché il sole e il bel tempo pressoché costante ne fecero la località più adatta per girare i film. Con l'apertura del Getty Center c'è un motivo in più per andarci. La città colossal sovrappone alle sue scenografie artificiali una delle più ricche collezioni d'arte. Di nuovo, a Los Angeles è nata una stella. Quando l'industria del cinema si installò sulla collina di Hollywood era il 1908 e dopo 90 anni è questa la prima meta ad ogni grand tour contemporaneo, anche se i sogni rischiano di infrangersi contro la dura realtà. La maggior parte delle case cinematografiche ha chiuso i battenti e Hollywood Boulevard non riesce neppure ad evocare i tempi d'oro. Non ci sono più attori a passeggio, ma sciami di giapponesi che non sanno cosa cercare nella celebre The Walk of Fame, la passeggiata delle celebrità, con il marciapiede dove sono incastonate 2000 stelle dedicate a personaggi del mondo dello spettacolo, stelle che non vengono concesse per meriti speciali. Sono infatti a pagamento e costano $4,000. Il denaro a Los Angeles è davvero tutto. Certo, si può sempre mangiare un hamburger con una manciata di dollari, ma si entra nel circuito degli emarginati e si afferra ben poco di Los Angeles, una città dove non si può fare a meno del successo, come raccontano le impronte di 160 star, a cominciare da quelle di Marilyn Monroe, impresse davanti al Men's Chinese Theater, dove un tempo veniva celebrata la cerimonia degli Oscar. Siamo sempre a Hollywood, tra i fantasmi di Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway e degli invisibili nuovi divi come Sharon Stone o Michael Douglas, George Lucas o Steven Spielberg, regista quest'ultimo che in qualche modo si può afferrare raggiungendo in auto, a Los Angeles è quasi obbligatorio noleggiarla, gli studios della San Fernando Valley, la Universal City, il più grande studio televisivo e cinematografico del mondo, in parte trasformato in parco di divertimenti. Come attrazione, i set. Dall'inquietante casa realizzata da Hitchcock per girare Psycho, fino all'extraterrestre E.T. È così che si ritrova Spielberg. Quanto alle altre star, forse è possibile incrociarle casualmente sulla Sunset Strip, che occupa il settore più occidentale del Sunset Boulevard, il viale del tramonto reso immortale da Gloria Swanson. Beverly Hills è l'unica zona di Los Angeles che ricorda vagamente i quartieri europei. Quelli ricchi, ovviamente. È l'isola dorata che ha l'erba sempre verde e ben tagliata. È l'isola dove si trova Rodeo Drive, la strada più famosa di Los Angeles, una delle poche che ha i marciapiedi che permettono una passeggiata. È un universo miliardario che ha come opposto quartieri ghetto come South Central, invasi da bande giovanili. E in direzione opposta il villaggio di Venice, parodistica replica di Venezia, dalle casette colorate e con un paio di canali che le guide mostrano orgogliose, dove vivono molti artisti dell'avanguardia. A volte basta davvero poco per realizzare il sogno americano.
Le autostrade senza fine, percorse da milioni di autovetture ad ogni ora del giorno e della notte, sono il biglietto da visita di Los Angeles. Sentiamo che impressione suscitano in Giovanni Maimeri, il giovane italiano che nel romanzo Treno di panna di Andrea De Carlo è ospite da una coppia di amici a Los Angeles.
Tornavo a casa con l'ultimo autobus per la San Fernando, che passava verso 12:30. Uscivo dal ristorante e andavo in Westwood Boulevard a sedermi sulla panchina della fermata. La panchina era a un incrocio all'altezza del semaforo. Vedevo le macchine a pochi centimetri, la gente parallela che si occheggiava attraverso i vetri. I dorsi delle macchine brillavano alla luce dei lampioni del villaggetto. Dai finestrini socchiusi uscivano vampate di musica. L'autobus di solito era quasi vuoto, malgrado i ritardi della compagnia. C'erano 6 o 7 passeggeri sospetti e desolati che sonnecchiavano appoggiati di gomito o guardavano le luci della freeway. Quando arrivavo alla fermata di Van Nuys, era troppo tardi per la coincidenza che portava vicino a casa. 2 o 3 volte sono sceso giusto in tempo per vedere le luci di coda che si allontanavano. Ho corso lo stesso, gridando insulti. A piedi ci volevano 3/4 d'ora dalla fermata a casa. Di solito facevo di corsa il primo tratto, ma quando poi mi rallentava il passo mi costringeva quasi a fermarmi. Ci avrei messo meno a camminare a un ritmo costante. Correvo sull'erba davanti alle case suburbane addormentate, affondavo il tallone e mi inumidivo le suole. La linea della strada era tangente a quella della freeway, non parallela come sembrava da casa di Ron e Tracy. Alla fermata di Van Nuys le due linee erano ancora molto distanti. La presenza della freeway era appena percepibile in forma di un lontano ronzio diffuso. Correvo per 5 minuti più veloce che potevo, guardando solo avanti, per paura che qualche cane balzasse fuori da un giardino. Smettevo di correre quando ero sfinito. Camminavo piano, mulinavo le braccia per prendere fiato. Mi pulsavano le tempie e l'aria velenosa di Los Angeles mi raspava la gola. Quando ci pensavo di nuovo, la freeway era già più vicina. Il ronzio si era amplificato e separato da terra lungo la linea della sopraelevata. Questo avvicinamento era così graduale, diluito nello spazio, che a tratti poteva essere scambiato per un'impressione, un confondimento di sensazioni dovuto alla stanchezza della notte. Respiravo a fondo, fino a che i polmoni mi facevano male. C'era un bagliore diffuso alla mia destra, un alone di atmosfera sgranata che si allargava nel buio. Avevo una serie di falsi traguardi lungo la strada, segni che all'orizzonte parevano indicare che ero già a buon punto e una volta raggiunti si trasformavano in prove della mia distanza da casa. Lo stesso meccanismo si ripeteva ogni sera. Osservavo l'insegna luminosa di una banca, la spiavo ingrandirsi e ingrandirsi mentre andavo avanti. Le lettere prendevano forma man mano che mi avvicinavo, si separavano dai contorni del tabellone e venivano a fuoco. Alla fine arrivavo alla base del grande stelo di acciaio bianco che reggeva l'insegna. Mi ci appoggiavo con una mano per assicurarmi di essere almeno arrivato fin lì. Poi guardavo oltre e scoprivo che il segnale successivo era molto più lontano di come mi era sembrato fino a quel momento. Mi veniva in mente quanto avevo impiegato in autobus a percorrere la distanza in senso inverso. Moltiplicavo i secondi autobus in minuti piede. Quando alla fine arrivavo vicino a casa, la freeway era a pochi metri alla mia destra. Il rumore era diventato una vibrazione sconnessa e furibonda che strapazzava l'atmosfera, la corrugava in diverse direzioni. Pensavo a quante migliaia di galloni di benzina bruciavano i motori solo nel tratto sopra la casa di Ron e Tracy. Faceva molto più caldo che alla fermata dell'autobus. L'aria era più densa e dolciastra. Spesso bevevo una birra in piedi in cucina, con una mano appoggiata alle piastrelle del muro per sentirle vibrare.
Mi lascio alle spalle una parte di me ogni volta che mi allontano da lei, ma quando ritorno tra le sue braccia, lei sorride e allora sono di nuovo a casa, perché Los Angeles è la mia signora ed è sempre lì per me. Los Angeles sa come prendersi cura di me. Nessuna donna è più dolce, lo impari nel momento in cui la incontri. Parole e musica. Dalla voce di Frank Sinatra vi proponiamo LA is my lady, Los Angeles è la mia signora.
The music she moves to is music that makes me a dancer. I brought her my wildest of dreams and she came up with the answer. I leave behind a part of myself whenever I leave her. But oh, when I'm back in her arms, she smiles and then I am home again. Come. L.A. is my lady. She's always there for me. L.A.
Molti dei nostri ascoltatori avranno letto tutti o uno dei romanzi di cui è protagonista. Altri lo avranno sentito nominare. Certo è che l'investigatore privato Philip Marlowe, nato dalla penna di Raymond Chandler, è un'icona della letteratura di questo secolo. La sua Los Angeles, grazie anche alle trasposizioni cinematografiche, è un po' quella che tutti abbiamo in mente, pur non avendola mai visitata. Il bar in cui stiamo per entrare, ad esempio, sfogliando Il lungo addio, il romanzo più tragico e forse più bello di Chandler, è un luogo di cui vi sembrerà già di aver vissuto l'inconfondibile atmosfera noir.
Il bar era quasi deserto. 3 separei più in là, 2 intelligentoni cercavano di vendersi a vicenda a vecchi soggetti della 20th Century Fox, servendosi di gesticolazioni di entrambi le braccia anziché di denaro. C'era un telefono sul tavolino, tra i due, e ogni 3 o 4 minuti si sfidavano per vedere chi avrebbe telefonato a Zanuck un'idea luminosa. Erano giovani, bruni, dinamici e pieni di vitalità. Si servivano in una conversazione telefonica della stessa energia muscolare che a me sarebbe bastata per trasportare un ciccione su per 4 rampe di scale. V'era un tipo melanconico su uno sgabello lungo il banco del bar. Parlava al barista che puliva uno specchio e lo ascoltava con il plastico sorriso di chi sta compiendo uno sforzo per non urlare. Il cliente era un uomo sulla quarantina, magnificamente vestito e ubriaco. Voleva parlare e non si sarebbe potuto fermare neppure se avesse voluto tacere. Era cortese e cordiale e nel momento in cui lo udì sembrava che non avesse la lingua troppo impastata, ma si capiva che non avrebbe mollato la bottiglia se non dopo essersi addormentato una volta scesa la notte. Così si sarebbe comportato per tutto il resto della sua esistenza. La vita di lui era fatta in quel modo. Non avreste mai potuto sapere come si fosse conciato così, poiché, anche se ve l'avesse detto, non sarebbe stata la verità. Nella migliore delle ipotesi, vi avrebbe riferito una versione deformata della verità, come lui la ricordava. C'è un uomo melanconico come quello in tutti i tranquilli bar di questo mondo. Guardai l'orologio. L'indaffarato rappresentante dell'industria editoriale era già in ritardo di 20 minuti. Avrei aspettato mezz'ora e poi me ne sarei andato. Non è mai redditizio consentire al cliente di far tutto a modo suo. Se riesce a imporsi su di voi, presumerà che anche gli altri possano farlo e non vi paga per questo. Per giunta, in quel momento non avevo tanto bisogno di lavoro da consentire che un imbecille dell'est approfittasse della mia pazienza, da rassegnarmi all'alterigia di uno di quei dirigenti che se ne stanno in un ufficio rivestito a pannelli all'85° piano, con una serie di pulsanti sulla scrivania e il telefono interno e una segretaria diplomata, una di quelle segretarie dei grandi, meravigliosi, promettenti occhi. Quel tipo di dirigenti che ti fissano un appuntamento per le 9 precise e che, se non ti trovano tranquillamente seduto, con un sorriso compiaciuto sulle labbra, quando arrivano 2 ore dopo, pavoneggiandosi in un elegantissimo doppio petto, si lasciano andare a un parossismo di oltregiata capacità direttiva. Un parossismo tale da sconvolgere il loro sistema nervoso e da costringerli a trascorrere 5 settimane ad Acapulco per recuperare la consueta energia dittatoriale. Il vecchio cameriere si avvicinò e sbirciò sornione il bicchiere di whisky e acqua quasi vuoto. Scossi la testa e lui chinò la zazzera bianca e proprio in quel momento ecco entrare un sogno. Per un attimo mi parve che nel bar regnasse il più teso silenzio, che i 2 intelligentoni avessero smesso di fare gli intelligentoni, che l'ubriaco sullo sgabello avesse interrotto la sua nenia. Parve il momento in cui il direttore d'orchestra picchia la bacchetta sull'eggio e alza le braccia, resta con le braccia tese. La giovane donna era esile e molto alta, in un abito a giacca bianco, con una sciarpa bianca punteggiata di nero al collo. Aveva i capelli dell'oro pallido di una principessa delle fiabe. V'era su di essi un cappellino nel quale si rannicchiavano come uccelletti nel nido. I suoi occhi erano di un celeste fiordaliso, un colore raro, celati da ciglia lunghe e fin troppo bionde. Si avvicinò al tavolino di fronte al mio e si sfilò un lungo guanto bianco mentre il vecchio cameriere spostava il tavolino come nessun cameriere lo ha mai spostato per me. Sedette e infilò i guanti sotto il fermaglio della borsetta e ringraziò il cameriere con un sorriso così dolce, così squisitamente puro, che per poco il vecchio ne fu paralizzato. Ella gli disse qualcosa a voce molto bassa. Il cameriere si affrettò ad allontanarsi, chino in avanti. Ecco un uomo che realmente aveva una missione nella vita.
Ad una visita della metropoli sul Pacifico non dovrebbe mai mancare una sosta nel Tempio del Cinema, perché chi dice Los Angeles dice anche Hollywood. Il giorno della locusta di Nathaniel West, secondo Francis Scott Fitzgerald, è il più bel romanzo mai scritto su Hollywood, il regno dell'effimero in cui tutto è possibile, persino il giro del mondo. Sentite che cosa può accadere curiosando tra i set dei suoi film.
Il sole era molto caldo. Todd si sentiva bruciare gli occhi e la gola per via della polvere sollevata dagli zoccoli dei cavalli e la testa gli scoppiava. L'unico lembo d'ombra che gli riuscì di trovare fu sotto un transatlantico di tela dipinta e scialuppe di salvataggio vere appese agli argani. Se ne stette in quell'ombra esigua per qualche tempo, poi proseguì verso una grande sfinge di cartapesta, alta una quindicina di metri, che sorgeva in distanza. Per raggiungerla fu costretto ad attraversare un deserto. Un deserto che andava costantemente allargandosi grazie ad una flotta di camion che scaricava sabbia bianca. Aveva fatto solo pochi passi quando un uomo col megafono gli ordinò di filare. Costeggiò il deserto facendo un ampio giro sulla destra e capitò in una via del Far West, col marciapiedi di tavolato. Sulla veranda del Last Change Saloon c'era una sedia a dondolo. Todd sedette e accese una sigaretta. Di là vedeva una porzione di giungla con un bufalo legato ad una capanna di frasche coniche. Ogni poco l'animale mandava un lamento musicale. Todd gettò la sigaretta e passò per la porta a molla del bar. L'edificio non aveva che la facciata, sicché egli si venne a trovare in una via di Parigi. La seguì fino in fondo e giunse in una piazza in stile romanico. Dopo arrivò sulle rive di un piccolo stagno dove galleggiavano grandi cigni di celluloide. Dove lo stagno finiva, Todd vide un ponte con un cartello che diceva «Per Camp Confit». Attraversò il ponte e seguì un sentierino che portava a un tempio greco consacrato ad Eros. Quanto al dio, giaceva faccia a terra in un mucchio di vecchi giornali e bottiglie. Dai gradini del tempio, Todd scorse in lontananza una strada fiancheggiata da pioppi. Era laggiù che i corazzieri erano scomparsi dalla sua vista. Si aprì un varco tra un groviglio di rovi, vecchi scenari e ferraglia, costeggiando la carcassa di uno zeppelin, e finalmente raggiunse la strada. Era senza fiato. Sedette sotto un pioppo, su di un sasso di gesso scuro, e si tolse la giacca. Soffiava una brezza fresca e ben presto si sentì meglio. Todd lasciò la strada e si arrampicò sulla cresta della collina per vedere che cosa ci fosse dall'altra parte. Gli apparve un campo di 10 ettari coperto di loglio e chiazzato da ciuffi di girasole e gomma selvatica. Al centro del campo si innalzava una pila gigantesca di fondali, di quinte e di accessori. Mentre guardava, un autocarro da 10 tonnellate venne ad aggiungere un altro carico. Questo era il terreno di scarico finale. Todd pensò al Mar dei Sargassi di Janvier. Come l'immaginario corpo d'acqua era una storia della civiltà in forma di cimitero marino, così quel terreno lo era in forma di magazzino di scarico dei sogni. Un Mar dei Sargassi della fantasia. E lo scarico cresceva continuamente, perché non c'era sogno che, dopo aver galleggiato alla deriva, non fosse presto o tardi destinato a capitarci, una volta che gesso, tela, listelli e vernici l'avessero reso fotogenico. Molte navi colano a picco e non raggiungono il Mar dei Sargassi, ma i sogni, nessun sogno sparisce mai interamente. Andrà in qualche posto a tormentare qualche creatura sfortunata e, dopo averla tormentata a sufficienza, sarà riprodotto nello studio.
Gentili ascoltatori, il nostro viaggio si conclude qui. L'appuntamento con la prossima cartolina è tra una settimana. A risentirci!